Da Radio Madre Terra trasmettiamo ora pillole di spiritualità a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In questo periodo prenatalizio ci troviamo ancora anche stasera per parlare dei nostri argomenti di pillole di spiritualità tratti dalle meditazioni, dai discorsi che stiamo facendo, dalla teologia della perfezione cristiana, dall'autore Roy O'Marin, un libro fuori catalogo ormai, penso che non lo troverete più quasi da nessuna parte, un libro molto vecchio perché è del 59, pensate, è stato poi ristampato varie volte, però appunto ormai è uscito dalla produzione perché nel frattempo alcuni termini, alcune cose sono state modificate, ma come ben sapete stiamo facendo questo percorso proprio su questo libro, a cui poi aggiungo tutte le novità, diciamo, nella morale e nella teologia di questi ultimi anni. Iniziamo un nuovo argomento stasera, che è l'aspetto positivo della vita cristiana. Dopo aver esaminato l'aspetto negativo della vita cristiana, che comprende tutto ciò che dobbiamo eliminare o rettificare in noi per metterci nel cammino della perfezione cristiana, entriamo ora nell'aspetto positivo, che comprende tutto ciò che si deve praticare per giungere fino alle vette più alte della santità. C'è uno schema molto semplice. Questo schema divide i mezzi fondamentali e i mezzi secondari. I mezzi fondamentali si dividono a loro volta in ex opere operato, cioè i sacramenti, la penitenza e l'eucaristia, e in ex opere operantis, cioè l'esercizio delle virtù infuse, i doni dello Spirito Santo, la via dell'orazione. Mentre i mezzi secondari si dividono in interni, in psicologici, che a loro volta si dividono in intelletto e volontà, l'intelletto in presenza di Dio, esame di coscienza e carattere, e la volontà soprannaturale e naturale. Il carattere soprannaturale, il desiderio della perfezione, la conformità con la volontà di Dio e la fedeltà alla grazia, e fisiologico, il miglioramento del proprio temperamento. E in esterni, il piano di vita, la lettura spirituale, le amicizie sante e la direzione spirituale, con un accenno poi al dono del discernimento degli spiriti. Iniziamo allora con i sacramenti. Iniziamo dando un po' una spiegazione proprio di due sacramenti in modo particolare, che sono la penitenza, cioè la confessione per capirci, e la Santa Messa. Non so se stasera riusciremo a fare tutte e due, anche perché specialmente il capitolo della Santa Messa, come ben si può intendere, è decisamente lungo. Sarebbe un errore grossolano pensare che il fine della confessione sacramentale sia unicamente quello di assolvere dai peccati commessi o di disporsi meglio per ricevere l'Eucaristia. Il sacramento della penitenza ha per se stesso, indipendentemente dagli altri, un grande valore sostanziale ed una straordinaria efficacia per lo sviluppo della vita cristiana. È noto che i sacramenti aumentano la grazia, se l'anima già la possiede, con un'efficacia di per sé infallibile, appunto ex opere operato, cioè a prescindere dalla nostra disposizione, da un certo punto di vista il sacramento agisce. In questo senso, come strumenti di Dio che applicano i meriti di Cristo, i sacramenti hanno una capacità infinita di santificare gli uomini. Di fatto però la misura del loro effetto è proporzionata alla disposizione di chi li riceve, appunto ex opere operantis. ma che queste disposizioni producano la grazia, che previene esclusivamente da Dio, ma costituiscono la previa disposizione materiale. In maniera simile, il sole, per capirci, nell'ordine fisico riscalda più il metallo che il fango, perché il metallo è il migliore conduttore di calore. E di conseguenza, quando l'anima è più predisposta a Dio, il sacramento, diciamo, che funziona, uso termini molto semplici per capirci, no? A prescindere da chi lo riceve, ma sicuramente chi è più disposto a riceverlo dà più possibilità allo Spirito Santo di agire. È di estremo interesse quindi nella teologia spirituale lo studio di queste disposizioni. Vediamo allora appunto le disposizioni per riceverlo in modo fruttuoso. Abbiamo delle disposizioni abituali, le principali sono tre e coincidono con l'esercizio delle tre virtù teologali. Spirito di fede, il primo. Il tribunale della penitenza è il tribunale di Cristo. Nel confessare dobbiamo vedere Lui, perché fa le veci ed esercita il potere che da Lui ha ricevuto il sacerdote. I farisei dicevano con ragione che solo Dio può perdonare i peccati. Dobbiamo quindi accettare i consigli del confessore come se provenissero da Cristo stesso. Il confessore da parte sua ricordi la sublime dignità di tale ministero e lo eserciti col timore e con la riverenza che è dovuta proprio a questo sacramento. Infatti è in persona Cristo. Nel momento in cui il sacerdote dice «Io ti assolvo da tutti i tuoi peccati», naturalmente non è il sacerdote che assolve, ma è Cristo che tramite il sacerdote assolve. Il secondo, abbiamo visto appunto il spirito di fede, la massima fiducia, è un tribunale di misericordia, l'unico del quale si assolve sempre il colpevole, sinceramente pentito. Per questo il confessore non si chiama giudice ma padre, che deve come Gesù Cristo essere pieno di misericordia, mentre il penitente deve accostarsi a lui con la fiducia più assoluta e filiale. E il terzo punto, l'amore di Dio. Si è sempre più vivo e tale da escludere l'affetto a qualsiasi peccato, ravvivando nelle nostre anime un vero dolore per quelli che abbiamo avuto la disgrazia di commettere. Scusate. Entriamo di più allora nelle disposizioni attuali che ci aiutano a entrare sempre di più nel mistero del sacramento. Anzitutto dobbiamo avvicinarsi al tribunale della penitenza come se si trattasse dell'ultima confessione della nostra vita, di quella che ci prepara al viatico e al giudizio di Dio. È necessario combattere energicamente lo spirito di abitudine, ponendo il massimo impegno per ottenere, con la grazia di Dio, una vera conversione e un rinnovamento della nostra anima. Le disposizioni fondamentali che si richiedono per fare una buona confessione sono l'esame di coscienza, la contrizione del cuore, il proposito fermo e la confessione orale. La soddisfazione sacramentale. Questi sono appunto lo schema del sacramento della confessione. L'esame di coscienza. Per farlo bene è necessaria la massima sincerità ed umiltà, un atteggiamento sereno ed imparziale che non scusi i difetti o li veda dove non ci sono. E questo è importante. Non solo scusare i difetti, ma anche vederli dove di fatto non ci sono, perché capita a volte in certe confessioni che il penitente venga a parlarti di certi peccati o che non sono neanche peccati, ma sono semplicemente voglia di chiacchierare col sacerdote. Allora in questo caso capite che il sacerdote può anche non dare la soluzione, perché di fatto il peccato non c'era. Perché siamo molto attenti a non confondere la confessione con la direzione spirituale o con la chiacchierata con un prete. È necessario combattere energicamente questo vizio. Il tempo richiesto varia secondo la frequenza delle confessioni, l'indole di ciascuna anima ed il grado di perfezione in cui si trova. Un mezzo eccellente per semplificare questo lavoro è l'esame di coscienza quotidiano, con l'annotazione di tutto ciò che si deve sottomettere al tribunale della penitenza. Basteranno così pochi momenti per fare riassunto mentale delle mancanze prima di avvicinarsi al confessore. Tale metodo ha inoltre il vantaggio di scaricare la memoria durante la settimana e di eliminare l'inquietudine che ci potrebbe arrecare la dimenticanza di qualcosa. Si abbia tuttavia la cura di non perdersi minuziosi dettagli, trattandosi di peccati veniali. Più che il numero esatto delle distrazioni nella preghiera, interessa controllarne la causa. Mi sono distratta 4 volte mentre dicevo la preghiera. Va bene, il peccato è mi sono distratto nella preghiera. Perché mi sono distratto? Sono le cattive tendenze dell'anima che devono essere corrette, e ciò si ottiene molto meglio attaccando loro le loro cause, che verificando il numero delle loro manifestazioni esterne. Trattandosi di peccati gravi, invece, è obbligatorio il numero con esattezza e con la massima approssimazione. Questo metodo un po' è cambiato, nel senso che sicuramente uno che ruba una volta è diverso da uno che ha rubato 10 volte, e su questo siamo perfettamente d'accordo. Però, appunto, tante volte si rischia poi di entrare, no, in particolari che di fatto non servono a niente. È sempre importante il guardare dietro che cosa c'è. Punto 2. La contrizione del cuore è la principale disposizione richiesta assieme al proposito per ricavare il maggior frutto possibile dalla confessione. L'assenza di dolore, se cosciente e volontaria, rende sacrilega la confessione ed anche in caso di buona fede rende invalida la soluzione per mancanza di materia prossima. Tra le persone che si confessano in genere di colpe veniali è più facile di quanto si creda l'invalidità della soluzione per mancanza di vero pentimento. La stessa levità di tale colpa e l'abitudine con cui vengono accusate spesso non valgono ad eccitare il pentimento. Per la validità quindi della soluzione è preferibile non accusarsi delle mancanze leggere che non si ha la capacità di evitare, dato che la loro accusa non è obbligatoria, mentre è più utile orientare il pentimento ed il proposito se qualche grave peccato della vita passata di cui si torna ad accusarsi oppure su qualche mancanza attuale della quale non ci si duole veramente e che sia il serio proposito di non commettere più. L'intensità del pentimento, soprattutto se sgorga da motivi di contrizione perfetta, è in proporzione diretta col grado di grazia che l'anima riceverà con la soluzione sacramentale. Con una contrizione molto intensa, l'anima può ottenere non solamente la remissione totale delle colpe e della pena temporale da scontare in questa vita in purgatorio, ma anche un aumento considerevole di grazia santificante, capace di farla avanzare a grandi passi nel cammino di perfezione. Secondo la dottrina di San Tommaso, quando il peccatore recupera la grazia nel sacramento della penitenza, non necessariamente la riceve nello stesso grado di prima, ma in grado maggiore, uguale o inferiore secondo le attuali disposizioni dell'anima. È quindi molto importante eccitarsi al massimo dolore possibile per recuperare il medesimo grado di grazia e anche maggiore di quello che si aveva prima del peccato. Questa dottrina vale anche per l'aumento di grazia nell'anima che si avvicina al confessionale già in possesso della medesima. Chi tende alla santità nulla deve ricercare con tanto impegno quanto quella intensa contrizione che sgorga dall'amore di Dio, dalla considerazione delle sue infinite bontà e misericordia, dell'amore delle sofferenze di Cristo, della mostruosa ingratitudine del peccatore verso un Padre tanto buono che ci ha ricolmato dei suoi benefici. E poiché questa grazia può impretare solo con la preghiera, è necessario umiliarsi profondamente davanti alla Divina Maestà, implorandola con insistenza per intercessione di Maria, mediatrice di tutte le grazie. Questo è un piccolo trucchetto che mi aveva segnato un frate anziano, molto anziano, che c'era in noviziato, no? Che prima di andare a confessarsi chiedi sempre alla Madonna di aiutarti, no? Per cui diceva, prima di fare la confessione, di una bella Ave Maria. E magari anche quando abbiamo bisogno di un sacerdote particolarmente illuminato, diciamo proprio un'Ave Maria prima di entrare in confessionale, prima di andare a confessarsi, con l'idea proprio di trovare un confessore che proprio ci aiuti a entrare sempre di più nel mistero di Dio e soprattutto nell'idea anche di capire il vero pentimento del nostro peccato commesso. Terzo punto, il proposito fermo. Per mancanza di esso risultano invalide un gran numero di confessioni, soprattutto tra le persone che frequentano spesso il confessionale. Occorre qui la massima diligenza. Non ci si deve accontentare del proposito generale di non peccare più, troppo vago per essere efficace. Occorre rendere la soluzione concreta, energica e di usare tutti i mezzi necessari per evitare questa o quella mancanza particolare o di progredire in una determinata virtù. Controlliamoci su questo punto nell'esame di coscienza quotidiano e diamo conto al confessore della nostra fedeltà e indolenza. A volte può appunto capitare che faccio un peccato perché mentalmente dico ma siete chi se ne frega, no? Scusatemi il termine, tanto poi vado a confessarmi. Capite che non c'è il pieno pentimento e la vera contrizione, no? Allora penso che sia importante proprio quello, no? Di guardare, di far di tutto per non commettere quel peccato. Poi magari quel peccato lo facciamo ancora, siamo tutti perfettamente d'accordo, però ecco, stiamo attenti a non entrare in quell'ottica molto semplice di ma sì, passatemi la battuta, come si diceva una volta, no, finché ce n'è viva il re. È proprio un po' questo. La confessione orale. San Tommaso esamina e giustifica le 16 qualità che gli antichi esigevano nell'accusa dei peccati. Non tutte queste condizioni però rivestono la medesima importanza. Vediamo allora quelle che servono in modo di più per la santità. Innanzitutto, bisogna essere profondamente umili. Il penitente deve riconoscere sinceramente le sue miserie e incominciare a ripararle accettando volontariamente la propria obiezione agli occhi del confessore. Commettono quindi un grave errore le persone che, quando cadono in una colpa umiliante, vanno in cerca di un altro confessore, affinché quello ordinario non sospetti di nulla e non perdano così la sua stima. È impossibile che in questo modo riportino il frutto dovuto alla soluzione sacramentale. Non faranno mai un passo nella vita dalla perfezione le anime che conservano ancora tanto radicato l'amor proprio e sono tanto lontani dalla vera umiltà di cuore. Coloro che desiderano santificarsi veramente, pur senza mancare la verità, esigendo volontariamente la qualità e il numero dei loro peccati, se ne accusano nella maniera più umiliante possibile, nel senso, nel pieno, com'è che potremmo definirlo, pienamente consapevoli di quello che si è successo, in questo senso umiliante. Non solamente non cercano di colorarli abilmente al fine di scusarsi, no? Ma hanno maggior voglia di palesare candidamente i loro peccati e difetti e non le virtù. Tante volte vi assicuro che in confessionale arrivano le persone, no? E cominciano, io vado a messa sempre, prego tutti i giorni, non faccio del male a nessuno, per cui padre non so che peccati dire, come se queste cose fossero peccati, no? Una confessione integra. Non ci riferiamo tanto all'integrità dell'accusa della specie o del numero dei peccati, ma alle manifestazioni delle cause e motivi che hanno determinato quei peccati, affinché anche il confessore possa capire meglio e applicare appunto poi la penitenza da assolvere, no? Non è dunque sufficiente un'accusa vaga che nulla rivela al confessore sarebbe o avuto dalle distrazioni nella preghiera. Dobbiamo dire piuttosto: sono stato distratto in modo particolare per negligente durante il tale esercizio di pietà. L'ho cominciato male, senza raccoglimento, oppure non ho combattuto le distrazioni a causa di un piccolo rancore, di un affetto troppo sensibile o dallo studio. È bene ricordare anche le risoluzioni già prese e dire se vi abbiamo più o meno mancato. Eviteremo in tal modo di confessarci per pura abitudine con negligenza. In modo doloroso, nel senso, le parole devono manifestare il peccato e il pentimento sincero. È possibile sempre che più i sentimenti interiori di contrizione si manifestino proprio durante la confessione, no? Cioè proprio rendersi conto che siamo caduti in questo peccato, per cui ti chiedo, Signore, perdono perché sono caduto in questo peccato. Perché la confessione, un altro punto, sia un esercizio santificante, è necessario farla frequentemente. Il codice di diritto canonico fa obbligo agli ordinari del luogo di procurare che tutti i loro chierici purificino frequentemente le loro coscienze nel sacramento della penitenza. E parlando dei religiosi e dei seminaristi, dichiarano espressamente che tale confessione deve essere almeno settimanale. È vero che poi Questa cosa è stata cambiata perché il codice di diritto canonico è stato poi ripreso nell'83 e una buona confessione, teniamo presente che un buon cammino, diciamo, di penitenza è una confessione una volta ogni mese e mezzo, nella normalità. Anche se ci furono santi come San Vincenzo Ferreri, Santa Caterina da Siena, Sant'Ignazio da Loyola, San Francesco Borgia, San Carlo Borromeo, Sant'Alfonso Maria delle Liguori, il Beato Innocenzo da Berzo, che si confessavano tutti i giorni, non perché fossero scrupolosi o avessero dubbi di coscienza, ma perché avevano sete di Dio e sapevano che uno dei mezzi più efficaci per progredire nella perfezione è il sacramento della penitenza. L'anima che aspira seriamente alla santità non dispenserà mai, appunto, dal tenersi confessato regolarmente. Dopo aver detto appunto i propri peccati, si ha la soddisfazione sacramentale. Essa è un valore che ristabilisce l'ordine distrutto dal peccato, un valore remissivo della pena temporale dovuta per il peccato, e questo effetto lo produce appunto perché in gradi molto diversi, secondo le disposizioni del penitente, viene fatto e viene operato proprio dal sacramento. È un valore medicinale perché preserva dal peccato futuro e sana le ferite mediante l'applicazione di opportuni rimedi. Per questo occorre compiere la penitenza imposta quanto prima e col massimo fervore possibile. Tenendo presente la grande benevolenza oggi vigente nelle posizioni della penitenza sacramentale, sono da lodare i penitenti che chiedono in loro confessione una penitenza un po' più seria, perché, come insegna San Tommaso, il valore soddisfatorio delle opere imposte come penitenza sacramentale è molto maggiore di quelle che si compiono di propria iniziativa, poiché formano parte integrante del sacramento dal quale ricevono la forza. Di conseguenza, si può eventualmente chiedere al confessore se, oltre alla penitenza che il confessore appunto dà, si può magari fare qualche cosa, no? Magari un gesto di carità o una piccola rinuncia. Quali sono allora gli effetti del sacramento della confessione? Vediamo un attimo il tempo, siamo già quasi, non dico verso la fine del tempo, per cui mi sa che la messa, il sacramento dell'Eucaristia, scusate, la inizieremo un'altra volta. Effetti della confessione sacramentale. Non v'è dubbio che la confessione così praticata sia un mezzo eccellente di santificazione. Infatti, punto 1, versa il sangue di Cristo nella nostra anima, la purifica e la santifica. Per questo i santi, particolarmente illuminati sul valore infinito del sangue redentore di Gesù, avevano fame e sete dell'assoluzione sacramentale. Punto 2. Aumenta la grazia data proprio dal sacramento, benché in gradi differenti secondo l'intensità del pentimento e del grado di umiltà di colui che si avvicina al sacramento. Punto 3. Riempie l'anima di pace e di consolazione, e questa è una disposizione psicologica indispensabile per realizzare un vero progresso spirituale. 4. Accresce la luce nelle vie di Dio. Dopo esserci confessati, per esempio, comprendiamo meglio la necessità di perdonare le ingiurie, perché vediamo con quanta misericordia ci ha perdonato il Signore e avvertiamo con maggior chiarezza la malizia del peccato veniale. 5. Aumenta considerevolmente le forze dell'anima, dando le energie per vincere le tentazioni e fortezza per il perfetto compimento del dovere. Siccome queste forze tendono a indebolirsi poco a poco, è necessario rinnovarle con una confessione frequente. La virtù della penitenza è lo spirito di compunzione. La confessione, pur essendo un mezzo straordinariamente efficace di santificazione, è tuttavia un atto transitorio. Nell'anima deve rimanere abitualmente invece la virtù della penitenza e lo spirito di compunzione, che terranno vivi i frutti del sacramento. Riassumendo in breve alcune idee fondamentali perché conviene tenere sempre presenti. 1. La virtù della penitenza è un abito soprannaturale per cui ci pentiamo dei peccati passati con l'intenzione di rimuoverli dall'anima, comporta quindi l'implicito desiderio di espiarli. 2. Questa virtù deve manifestarsi mediante gli atti che le sono propri, però in se stessa è un atteggiamento abituale dell'anima che ci mantiene nella tristezza di aver offeso Dio e nel desiderio di riparare le nostre mancanze. Questo spirito di compunzione è necessario a tutti coloro che hanno perduto l'innocenza, ossia più o meno a tutti gli uomini e tutte le donne del mondo. 3. Quando questo sentimento di contrizione è profondo ed abituale, dà all'anima una grande pace, la mantiene nell'umiltà, è un eccellente strumento di purificazione, l'aiuta a mortificare i suoi istinti disordinati, la fortifica contro le tentazioni, la spinge ad usare tutti i mezzi a sua disposizione per riparare i suoi peccati ed è una garanzia di perseveranza nel cammino di perfezione. 4. Molte anime sperimentano un'istintiva ripugnanza per la penitenza e la rinuncia, ma tale movimento istintivo, che ha la sua origine nelle radici più profonde della natura umana, che rifugge naturalmente il dolore, non è un ostacolo alla pratica della penitenza, la quale, in quanto è virtù, risiede nella volontà e non ha nulla a che vedere con le ribellioni dell'istinto. 5. Lo spirito di compunzione è proprio di tutti i santi, tutti si sentivano peccatori davanti a Dio. La Chiesa stessa ha disseminato nella liturgia formule di contrizione, specialmente nel sacrificio della messa. Pensiamo, no? Confesso Dio Onnipotente, Signore pietà, Cristo pietà, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, perdona i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna, eccetera, eccetera, eccetera. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di Dio sarò salvato. Per cui vediamo che già anche nella liturgia della Eucaristia, che vedremo la prossima volta, come Eucaristia appunto fonte di santificazione, ci sono appunto questi passaggi che ci portano a vivere in questo spirito di penitenza. Punto 6. La penitenza ci fa partecipare alle sofferenze e ai meriti di Cristo. Questa unione, oltre ad essere una condizione indispensabile per meritare, è una fonte di ineffabili consolazioni. I santi, appunto, non riuscivano a vivere senza la croce. Questa croce che appunto a volte è semplicemente accettare quello che si è, no? Tante volte magari anche in confessionale si sente che si lamenti che è padre, confesso sempre gli stessi peccati da tanti anni, per cui la mia confessione non è valida. Non è vero che non è valida, perché nel momento in cui io sono lì a confessarmi do per scontato che abbia l'idea, appunto, diciamo così, no? Abbia il Signore quella, come potremmo dire, prenda il Signore l'intenzione proprio di essere lì pentiti, no? Certo, possiamo anche andare a raccontare le storie di Biancaneve e Sette Nani, però normalmente già l'accettare la propria vita risulta magari a volte una croce, non le difficoltà della vita di tutti i giorni. E allora il fatto che magari si commettono gli stessi peccati, a me quando capita gli dico sempre: guardala in positivo, non stai peggiorando, magari non stai migliorando, ma non stai neanche appunto peggiorando, e allora è già un qualcosa che può aiutare il penitente. Punto 7. Seguendo l'intenzione e il pensiero della Chiesa, manifestati dalla formula che accompagna la soluzione sacramentale, dobbiamo riferire mediante un'esplicita intenzione gli atti della virtù e della penitenza a sacramento. Questa pratica è di singolare efficacia per la remissione dei nostri peccati, per l'aumento della grazia e per il premio della vita eterna. Punto 8. I principali mezzi per acquistare lo spirito di penitenza e di compunzione sono: 1. La preghiera, perché si tratta di un dono di Dio. 2. La contemplazione della sofferenza patita da Cristo a causa dei nostri peccati e della sua infinita misericordia. 3. La pratica volontaria della mortificazione compiuta con spirito di riparazione in comunione con Cristo. Siamo ormai alle porte del Natale, no? E penso che sia allora importante proprio prepararsi a Natale con una bella confessione per entrare sempre di più nel mistero di Dio, nel mistero che è fatto di accogliere Dio nel nostro cuore. E accogliere Dio nel nostro cuore penso che voglia proprio dire entrare in questa vita, in questa pace che il Signore appunto ci dà. E con la mia benedizione cioè non con la mia benedizione, con la benedizione del Signore, scusate, devo confessare la superbia la prossima volta, con la benedizione appunto sacerdotale, vi auguro una buona notte. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.
Abbiamo trasmesso Pillole di Spiritualità a cura di Fra Andrea Cassinelli.